Per 30 anni il software è stato uno dei business più potenti della storia. Margini enormi, crescita infinita, valutazioni astronomiche. Ma oggi sta succedendo qualcosa di strano.
L'AI sta rivoluzionando tutto. Servono molti meno addetti per produrre lo stesso software e il software è democratizzato. Chiunque può farlo. Il risultato? Meno addetti nel settore e probabilmente meno consumatori. Ne parliamo oggi con Fabre, me e un ospite speciale che conoscerete a breve.
E l'ospite speciale sarò io.
Monkey Tech.
Riflessioni tra primati. Buongiorno a tutti, bentrovati su Monkey Tech. Oggi puntata speciale perché abbiamo un ospite, Marco Senno, che è venuto a trovarci. Ciao Marco, come stai?
Buongiorno a tutti, tutto bene, grazie. Ciao Giorgio, ciao Fabrizio.
Marco è
Ciao, ciao
un
Marco.
collega, quindi sia mio sia di Fabri, ma in più è anche colui che mi ha portato sul lato oscuro dell'arrampicata sportiva, Fabri. Quindi è colui che,
Ah, voi
cioè
fate
che
arrampicata, quindi.
andiamo in palestra ad arrampicarci, sì, con la
No,
corda,
aspetta,
senza
aspetta. Cioè,
corda,
tu fai
ti giuro.
palestra, quindi adesso.
Palestra, diciamo che passiamo una buona mezz'ora sulla parete legati o non legati e poi andiamo a mangiarci una pizza, ecco.
Ma non sapevi, sì, dipende sempre, cioè il posto è la pizza, ma in termini poi di peso, di tempo, è quella che prende più tempo, no? Perché poi
Infatti.
spendiamo il 20% a fare sport e l'80% a farci poi la
È la
serata.
regola dell'80-20, no, di Pareto.
Ma scusa, il fisico si sta iniziando a delineare?
Allora,
Cioè,
no,
le
sì,
forme prendono.
per la
Per la
pizza, sì.
pizza, esatto. Perché, e quindi niente, Marco ci accompagnerà oggi con noi. Lui ha un'esperienza estesa in ambito IT, per poi aver cambiato settore. Quindi direi partiamo da un argomento che è caldo rispetto al mondo dell'IT, cioè come il software sta cambiando in questi anni di avvento dell'AI, ma soprattutto anche come sta cambiando il service model, no? Io
Certo.
ricordo all'epoca tu compravi il software a pacchetto, upfront gli lasciavi X centinaia di euro e il tuo software era tuo, diciamo, potevi utilizzarlo per sempre. Oggi il modello è cambiato, diventa software as a service, diventa di avere la subscription. Alla fine, per utilizzare un tot di applicazioni, c'hai 10 subscription attive, poi te le scordi, poi ti... No? Quindi questo è un po'
Aspetta,
il
no,
modo.
e tu dici oggi c'è il software as a service, ma in realtà è quasi già ieri. Perché, cioè, fino a ieri il software funzionava. È vero, c'era scarsità e questi software facevano profitto, ce n'erano pochi. Però oggi sta cambiando qualcosa. E quindi io vorrei provare assieme a capire cosa succederà. Perché hai ragione, forse ancora oggi il software as a service funziona. Ma cosa succederà proprio quando svoltiamo l'angolo? Perché siamo là vicini. E quindi proviamo assieme a ripercorrere un po'. Anzi, da dove è partito il software? Cioè, perché è diventato così profittevole? Tutti i grandi private equity, tutte le banche hanno iniziato a investirci sopra. Cioè, secondo voi, da dove nasce questa potenza del software
Cioè, dici,
nell'economia
partiamo proprio
moderna?
dalla Genesi,
Dalla
dici,
base.
partiamo dalla Genesi.
25 anni fa.
Sicuramente una fortissima capacità di automazione, la prima cosa che mi viene in mente da dire, no? Quindi poter svolgere dei compiti, dei task in modo automatizzato con il minimo intervento umano, no? Quindi questa è proprio la parte iniziale di a cosa risponde, no? Come domanda il prodotto del software.
Poi è
Poi,
profittevole, aggiungo io,
ed è
perché
profittevole,
cavolo, lo fai una
certo.
volta e lo vendi migliaia, no? Quindi non hai un
Certo.
costo di produzione pezzo per pezzo come invece l'industria ordinaria.
Certo.
Lo distribuisci velocemente, perché lo distribuisci a tutti, non ci sono costi di spedizione.
O meglio, oggi non ci sono, no? Se ci pensate una volta, quando tu volevi comprarti il pacchetto Office, andavi fisicamente a MediaWorld e compravi, no?
Il
Il
CD.
bundle con il CD, esatto. Quindi all'epoca c'era un minimo costo di
Sì,
logistica, no? Di
vero.
produzione. Poi quello è sparito con la bolla di internet, no? Quindi diciamo che sono andati di pari passo, ci sono d'accordo, l'enorme diffusione, intanto dei sistemi, perché potrebbe esserci anche un mercato che il software lo vuole utilizzare, no? Quindi un
Chiaro.
computer in ogni casa è stato il paradigma per cui il software è iniziato a svilupparsi. Due, Due, l'avvento di internet è passato dai CD fisici, no? Me lo scarico e lo posso utilizzare.
No, Giorgio stava dicendo, mi interessava il punto che fino a un tot di tempo fa c'era anche il costo logistico, no? Perché poi di fatto c'era il pezzo meccanico. Ora questo non c'è, quindi il costo vero poi rimane quello dello sviluppo, perché è la parte poi iniziale nel quale il software viene poi costruito, no?
Vero.
E ora questa cosa sta cambiando, giusto?
Certo, totalmente. Totalmente, però non arriviamo subito lì. Io voglio chiedervi, ma all'inizio i primi software, cioè venivano fatti, cioè cosa servivano? I primi software che sono stati creati, che cosa facevano?
Erano giochi operativi. I primi software creati, no? Giochi e poi programmi di Office Automation, diciamo Excel, Spreadsheet, no? Spreadsheet. E poi anche calcolo numerico, ovviamente, no? Questi sono i tre ambiti, direi Office, calcolo numerico per risolvere, non so, equazioni differenziali, ottimizzazioni, e poi giochi.
Ed è sempre stato difficile, cioè fino a ieri, cioè ricordo, quando andavamo, noi abbiamo fatto tutti quanti il Politecnico, però io mi ricordo che fino a ieri dicevano, ma che cosa devi studiare? Faccio informatica, perché cavolo, del software è il futuro, c'è bisogno di persone che lo scrivono, non ce ne sono tanti.
Nessuno lo sa fare, c'è un sacco di domanda e quindi quello è il mercato giusto su cui andare, no?
C'era scarsità di offerta, c'era tantissima domanda. E quindi cioè, chi sapeva scrivere il software trovava subito lavoro, trovava dei lavori super pagati e oggi,
adesso,
oggi sta cambiando.
Invece, ho visto un grafico del The Economist che mostra come dal 2023 a oggi la domanda di junior developer sia in picchiata, sempre meno richieste.
Sempre meno richieste.
I senior developer rimangono stabili nella domanda del mercato, ma i junior sono scesi. 2023 che coincide ovviamente con il rilascio massivo di ChatGPT, no? Come sappiamo.
Però prima di ChatGPT noi siamo partiti, allora i primi software facciamo, cioè ci sono gli Office, ci sono i primi Excel, i sistemi operativi, i primi giochi, poi a un certo punto, non lo so, forse, io sto provando a tracciare una linea ma non sono sicuro che sia quella giusta, però a un certo punto cloud cambia, il software diventa veramente software as a service, perché prima, come ha detto Giorgio, ti davano la licenza, tu mettevi, compravi e ce l'avevi per sempre. A un certo punto è cambiato il modello. Cloud, il servizio è diventato sempre attivo on time, si aggiornava in modo automatico, oppure c'era un aggiornamento che dovevi fare, però in sostanza tu interagivi in modo diverso, veramente come un servizio. E quello ha cambiato probabilmente il paradigma, perché ha fatto diventare tutto un sistema molto più finanziabile ed è diventato più prevedibile. Diventando più prevedibile... sono entrati in gioco tanti player che hanno iniziato a finanziare.
Considera anche una cosa, che in tutta questa equazione ci sono stati creati nuovi tipi di software, cioè oggi, no, se tu ci pensi, quanti comprano ancora un software, ancora che sia a licenza periodica, per installarlo sul proprio PC? Pochissimi. La maggior parte dell'user base usa l'app e il telefono, no? Quindi scarica le applicazioni. Cioè, il software è diventato lo installo sul mio PC a... scarico l'app, provo una parte gratis, se mi piace attivo una sottoscrizione mensile, trimestrale, annuale, no? E ormai la gente, la maggior parte dell'interazione che ha con i sistemi digitali è con lo smartphone, tendenzialmente, non più col computer, no? Questo è stato un po'... Tant'è che, se avete visto, Apple ha presentato i nuovi computer molto aggressivi, i Mac Neo, chiamati,
sì,
no?
Li ho visti.
Molto colorati, e agli studenti vengono venduti a $500. $500 un Mac, ok? E come fanno ad avere un prezzo così aggressivo? Questo è molto interessante. Utilizzano come processore l'A18, che è il processore che viene usato negli iPhone. Quindi loro hanno, essendo che hanno una produzione a scala estremamente competitiva per quanto riguarda i processori, Apple produce sostanzialmente iPhone, no? Per il suo fatturato, la grossa parte del suo fatturato è determinato dalla produzione di iPhone, ha già un meccanismo estremamente efficiente, una riserva di chip di iPhone in magazzino, che dice, beh, sai che c'è, li uso per fare il computer, no? Però è significativo.
Sì, ma per me vuol dire... Però il vero modo in cui fanno business, che voglio pensare, ritornando al software as a service, è che secondo me poi dopo tu entri dentro il sistema, catturi un'altra fetta nuova di studenti che utilizzano Apple Music, che utilizzano una serie di altri prodotti, rimangono agganciati e pagano le subscription.
Ma non solo, il processore uguale a quello del telefono ti permette di far girare le applicazioni dell'iPad e dell'iPhone direttamente sul Mac. Quindi i giochini che tu paghi da una parte li puoi scaricare anche dall'altra, no? Quindi
Sì, hanno invertito il modello. Prima si partiva dal computer per poi cercare di avere la stessa funzionalità sul telefono, no? Adesso
Bravo.
sembra un po' invertito il paradigma, no?
Vero.
Visto che i marketplace sono pieni di applicazioni che offrono centinaia di funzionalità, molto più interessanti di quelli che riesci a trovare a volte sul computer, adesso, no? Si sta invertendo
Vero.
il paradigma.
Questo per dire che quindi ormai siamo in un mercato di app più che in un mercato di software, no? Dove app poi
Certo.
è l'abbreviazione di application, che quindi mutua dal mondo dei computer,
Certo.
però
Però quando
la tecnica.
parliamo di SaaS, no? Adesso c'è stato questo famoso caso qualche settimana fa che dopo la release di Claude, che ha iniziato a diciamo, ha fatto questa release dell'agente in, come si chiama, l'Opus, non mi ricordo che modello è, però in sostanza tutti quanti possono usare Cowork, lavorare in un modo che sembra aver ribaltato il modo in cui si scrive il codice.
Ricordiamolo che Claude, uno dei competitor di ChatGPT, Gemini, eccetera, in questo momento storico sembra essere quello che per lo sviluppo del codice è più avanti di tutti, sostanzialmente, no? Più performante, più capisce meglio quello che deve fare, più coerente, no? Di
Però queste
antropico,
SaaS,
della
io ho letto tutte queste SaaS che sono state attaccate, no? Sostanzialmente sell-off, quindi sono stati venduti tantissimi titoli perché tutti quanti hanno detto, cavolo, adesso con l'intelligenza artificiale mi costa niente replicare questo software, non è più così scarso, quindi vendo. Chi aveva i titoli come Adobe, Salesforce, ma anche altre app, non lo so, mi viene in mente Duolingo, che io ad esempio in portafoglio sto perdendo il 50%. È tutto non perché stanno perdendo soldi, anzi, sono usciti i conti di Adobe una settimana fa, è il miglior quarter di sempre. Eppure meno 30-40% sul titolo, perché tutti si aspettano che a brevissimo la competizione, l'offerta sarà inondata. Ma voi veramente vi aspettate che ci sarà questo cambiamento di paradigma assoluto e che porterà al fallimento di tutte quelle aziende che hanno lavorato in software as a service?
Ma allora, magari, ecco, non al fallimento, ecco, non credo magari in questa cosa, però sicuramente a un cambio di strategia, questo di sicuro. Ma io sono il primo che, se ripenso a 10 anni fa, o poco più, iniziare ad abbozzare delle righe di codice lo facevo su carta, ma non sto scherzando, cioè su un foglio di carta, perché mi avevano insegnato così all'università, cioè
No.
i primi esami di informatica dove iniziavo a programmare. Per imparare a programmare, io prendevo un foglio di carta e mettevo, scrivevo le righe di codice sulla carta.
Carta canta d'altra parte.
Esatto, carta canta. Quindi
Tempi andati, eh?
i primi software in C io li ho scritti con la penna e la carta. Quindi ragionavo così, riportavo questo codice sul computer,
In
eseguivo
macchina,
poi
come si dice.
sulla macchina. Esatto.
Siamo troppo nerd, ve lo dico, troppo
Eseguivo
nerd.
il debug e poi rannavo l'applicazione così.
Ok.
Qualche anno fa, prima insomma di cambiare lavoro internamente, no? Prima di fare questo percorso del talent program che gestivo le infrastrutture, ho provato a scrivere codice utilizzando le AI. Cioè, il risultato è stato stupefacente. Cioè, quello che io prima. Per fare uno script, un'automazione, prima ci impiegavo magari una settimana. Da quel momento in poi ci ho impiegato 20 secondi, giusto il tempo di lasciare ChatGPT ragionare sul task da automatizzare e produrre in
Però
output.
tu puoi metterci 20 secondi perché conosci quello che la macchina fa, che l'AI ti produce e lo sai controllare, no? Se
Questo
io
assolutamente,
sono totalmente
certo.
scevro e completamente avulso del mondo della programmazione,
Sì.
davvero pensiamo che mettere in mano all'AI la produzione del software, di tutto il software, sia il modo giusto? Vi aggiungo un altro bit, no? Ieri stavo guardando su YouTube Veritasium, che è un canale che io consiglio sempre, parla di fisica, matematica, eccetera, e raccontava di uno dei più grandi rischi di hacking occorsi al mondo, okay, nel 2024, in cui praticamente un gruppo, che poi non si è mai capito se fosse affiliato a qualche governo, eccetera, è riuscito quasi a pubblicare una componente software malevole all'interno di una libreria XZ, che serve per la compressione. che stava per essere rilasciata su tutte le principali distribuzioni Linux, Ubuntu, Fedora, Red Hat, che è quella aziendale utilizzata da tutte le imprese del mondo, no? Che gli avrebbe consentito di creare una backdoor per accedere a tutti i sistemi Linux via SSH. Okay. Quindi, questo per dire cosa? Poi la community, perché Linux è un progetto open source, in modo quasi fortuito si è resa conto che stava per essere rilasciato questo rischio enorme e proprio a un giorno dal rilascio della release si è riusciti a tornare indietro. Ma nel momento in cui tu non controlli il codice che qualcun altro scrive e poi si perde questa capacità di controllo, no? Perché ricordiamoci, i progetti open source, cavolo, vivono per il fatto che il codice è pubblico, chiunque lo può guardare, runnare, testare, verificare, no? Suggerire delle modifiche. Quindi c'è un controllo di peers, no? In un certo senso. Questo non avviene col codice privato, sicuramente, cioè Microsoft, se ti pubblica il sistema operativo, tu non sai che cosa c'è dentro, sicuramente ci sono delle backdoor, se anche Apple uguale, ma se anche il codice che viene messo all'interno delle comunità open source, di fatto viene generato dall'AI, collegato, controllato dall'AI, eccetera, e AI che è controllata da istituti privati, di fatto, non è la morte dell'open source, metto questa provocazione.
Allora, sì, mi riaggancio a quello che stavi dicendo prima, no? Cioè, io sono riuscito a scrivere quel codice in 20 secondi perché l'ho poi in qualche modo supervisionato, no? Ho controllato, quindi la componente umana effettivamente non può essere totalmente sostituita, no? Serve qualcuno che sappia come si scrive quella cosa ed è in grado di controllarla. Però c'è un dato di fatto che prima ci impiegavo una settimana e poi ci ho impiegato solo 20 secondi. Prima servivano 10 persone, ora forse ne serve solo più una. E tra l'altro non una che sappia scrivere, ma che sappia controllare. Quindi cambia un po' anche il bisogno, no? del ruolo che deve effettivamente poi svolgere l'essere umano.
Però se è veramente... Adesso poi c'è la domanda poi tecnica di Giorgio, però se è vero quello che mi dici, tu, Marco, ti aspetti che comunque l'offerta sarà un po' inondata nei prossimi anni, perché software simili a tutti quelli che ci sono sul mercato non avranno più un vantaggio competitivo, perché prima il vantaggio competitivo qual era? Che avevi degli sviluppatori forti, facevano un software che altri non potevano fare. A oggi, probabilmente, se ci mettiamo noi tre assieme, ma forse anche uno solo di noi, e domani vuole montare su un nuovo progetto per fare editing di video, secondo me in un mesetto riusciamo a metterlo su, ma non perché siamo bravi noi, perché abbiamo un supporto che è l'intelligenza artificiale. E quindi, ma cosa succede? Cioè, voglio dire, quando tutti quelli che fanno margini sono mangiati da una competizione che sarà grandissima, e cosa succede?
Cioè, che il software costerà meno, no?
Emerge l'esigenza di cercare di fare margine, no? Di cercare di continuare a guadagnare, quindi serve fare efficienza. Come la fai efficienza? Puoi provare a investire con la I, no? Potresti provare a investire ancora ulteriormente sull'efficienza tecnologica, quella che ti consente di abbattere i costi operativi, no? Come dicevo prima, servivano 10 persone per fare un task, se investo in una tecnologia come l'intelligenza artificiale, me ne serve poi una. Quindi questa cosa... Allora, verrà enfatizzata sempre di più.
Vengono due cose, no? Da un lato il fatto che aumenta la competizione, e questo in realtà per i consumatori è positivo, no? Perché con più competizione tendenzialmente si riducono i prezzi e aumenta anche la qualità del delivery, no? In teoria, in un mercato, no? Classico, competitivo. Secondo aspetto, però, sono d'accordo che essendo che tutti lo possono fare ed essendo che ti servono molte meno risorse per farlo, probabilmente si creeranno molti meno posti di lavoro, no? Molti meno posti di lavoro, però cosa vuol dire? Che c'è meno gente che è impiegata, meno redditi, meno consumi. Quindi è un po' un gatto, no? Che si morde la coda.
Quindi un circolo, cioè stiamo andando un po'... proviamo a estremizzare quello che stai dicendo, Gio. Cioè, come va a finire la storia?
Della crisi, della potenziale crisi dell'AI, no? Quella in cui questo automatismo spinto riduce talmente tanto la workforce, no? La forza lavoro, che quindi c'è tutto un bacino di popolazione immenso che non ha un reddito da lavoro, che quindi magari vive o con un sussidio, ma comunque una capacità di spesa poi individuale sul mercato molto più bassa. E questo però
il nome del problema,
trascini in realtà nel baratro non solo quei settori direttamente caratterizzati dall'automazione AI, ma anche quei settori che di AI non hanno nulla a che vedere, no? però essendo che i consumi si riducono, anche la spesa per quei settori si riduce e quindi vengono trascinati in crisi. Questo era è un po' lo scenario più estremo. Negativo.
No, è lo scenario estremo, però mi sembra che in nome del progresso comunque ci stiamo scavando la fossa da soli.
In nome del progresso o in nome del profitto?
Beh, in realtà non tanto, perché il profitto di chi, anche qua, abbiamo parlato di democratizzazione, cioè adesso noi con l'intelligenza artificiale, chiunque, io, te, Marco, vabbè, lui è un po' più skillato, già poteva farlo prima, però noi due no. Oggi possiamo fare quello che vogliamo, possiamo scrivere software. E quindi in qualche modo...
E vi serve anche solo una piccola conoscenza di base, per rispondere anche al punto prima di Joe. Chiaro che dall'oggi al domani non puoi produrre software se non hai mai prodotto software, ma magari ti basta un basso livello di formazione per colmare quel gap e poter poi controllare quello che hai prodotto, no? Quindi certo. Sì, vai pure, scusami Fabri.
Sì, no, è una barriera d'ingresso molto bassa. Ecco.
Esatto.
Noi parliamo di questo come se fosse un fattore abilitante, cioè una democratizzazione che fa entrare in questo ipotetico mercato tantissime persone. C'è un bacino di persone che possono oggi creare software, però la verità è che il valore, chi lo avrà? Perché se i margini si comprimono e fare software in sostanza non vale più nulla, perché lo possono fare tutti, non è più scarso, dove si sposta il valore? Perché da qualche parte si sposta. Si sposta dove c'è scarsità, dove c'è frizione, no? C'è qualcosa da risolvere. E oggi dov'è? Non lo so, probabilmente sempre, andiamo sempre là. Energia, materia prima.
Può anche essere che ci sia una democratizzazione del software, diciamo, per il largo consumo, ma poi... diciamo che qualche nicchia di specialisti serva comunque, no? Come è sempre avvenuto nella storia, cioè non è che l'avvento del cinema abbia soppiantato la radio, non è che l'avvento di YouTube abbia soppiantato il cinema, no? Sono sempre poi rimasti, no? Come alternative e comunque apprezzate dai consumatori. Quindi magari succederà una situazione in cui certi tipi di software vengono sì democratizzati totalmente dall'AI, ma alcuni altri rimangono nicchie selezionate molto iperspecialistiche. Ma vi faccio un esempio scemo. Io ieri ho dovuto scansionare la copertina di un albo che aveva il fronte e il retro, no? E quindi scansionandola rimaneva il dorsino un po' insomma rovinato, no? Cioè con la gobbetta. E allora ho detto, vabbè, sai che ce lo metto dentro, c'è GPT, dentro Claude, dentro Gemini, li ho provati tutti. E ho detto, ascoltami, mi fai in modo che collimino bene il fronte e il retro e non ci sia sto dorsino... Oh, sai che non ci sono riuscito. Nel senso, uno mi ha iniziato a rigenerare tutta la copertina da zero e quindi veniva una roba un po' diversa da quello che era la scansione. Un altro mi fa, no, ma qui secondo me è un contenuto che non è tuo, è protetto da diritto d'autore.
È vero, ho fatto bene comunque. Fatto bene.
Alla fine ho dovuto aprirmi io Photoshop e sistemarmelo io pixel, no? Cioè, quindi non lo so, non è neanche detto che su tutti gli ambiti, no, l'AI sarà disruptive e distorsiva, no? Probabilmente rimarranno delle nicchie invece in cui è importante che il software venga fatto in un certo modo, non so, penso al software bancario, i trasporti, gli aerei, eccetera, no? Ma delle componenti, sì.
A proposito del bancario, sul report quello di Claude è uscito che è il settore che sarà più impattato in assoluto, cioè quello dei servizi finanziari.
No, ma io sono d'accordo, come task di automazione, no? Magari l'analista finanziario non ti serve più, però il core banking system che gestisce il sistema transazionale dei pagamenti, quello magari prima di lasciarlo completamente in mano all'AI, no?
Magari supporterà, certo, magari supporterà il developer, ma il developer resterà, sono d'accordo, sì, sicuramente certi ambiti non potranno essere soppiantati dall'oggi al domani con un agentic AI, questo sicuramente.
E poi si creano nuovi lavori, no? Perché ovviamente mantenere un AI che ti fa sto mestiere è un mestiere a sua volta, no? Ovviamente è molto meno in leva rispetto alla quantità di developer che ci sono oggi, perché se ci pensi non è tanto il produrre il software, che vabbè è una tanto, ma è la manutenzione del software e tenerlo aggiornato, sicuro nel tempo, oltre a integrare le nuove funzionalità. Ma se tu fai oggi un software, no, e lo commercializzi, tu ipotizzando di non volerci aggiungere nessuna feature, comunque è un lavoro mostruoso. Io non so se avete voi avuto esperienza di pubblicazione di app sugli app store. Io ho pubblicato all'epoca di Windows Phone un paio di applicazioni, no? Sullo store della Microsoft, ormai morto del tutto. Però io nessuna feature aggiunta, le ho mantenute per 3-4 anni, Ma ogni 2x3 usciva la vulnerabilità e quindi dovevi aggiornare il framework, le cose, eccetera. Poi c'era la nuova versione del sistema operativo e quindi dovevi aggiornare. Era un mestiere, no?
Però devi solo tenere un video del software engineer di Claude, perché fa tutto da solo, cioè una persona,
allora magari allora aspetta, devo tornare a pubblicare altro.
Bisogna un attimo capire. Non lo so, comunque sai cosa mi hai fatto pensare? Che è vero, è facile pensare le cose che verranno sostituite, però bisogna un attimo fermarsi e pensare, ma che cos'è che invece rimane uguale? Perché
o c'è di nuovo?
O c'è di nuovo? No, cosa rimane? Cioè adesso ci sono dei trend, tu adesso mi hai fatto pensare al transazionale in banca. Ma è vero, quella roba là, come fai a metterla sull'intelligenza artificiale? Cioè ci sono comunque degli asset, delle cose che devono per forza rimanere dove sono. E sforzarsi di vedere quei pattern probabilmente ti mette su, ti fa rimanere un attimino lucido, perché se no, cavolo, cambierà tutto.
Sì, no, secondo me la più grande disruption, il cambiamento è stato, secondo me, che sono stati creati questi sistemi e AI che in realtà riescono a lavorare bene con la complessità umana con cui noi siamo soliti avere a che fare, no? Cioè, anziché dire cambio i comandi del sistema in modo che possa usarli una macchina, no, i comandi rimangono quelli che possono essere usati con le mani di un uomo, ma è una macchina che fa il mestiere. Quello è il paradigma veramente svoltante. Se io faccio sempre questo esempio, all'epoca della rivoluzione industriale le macchine a vapore venne sviluppata, diciamo, decisamente prima poi dell'avvento massivo dell'industrializzazione con le macchine a vapore, ma aveva un limite che era legato al fatto che le industrie dell'epoca utilizzavano come, diciamo, propulsore principale un asse fatto ruotare con buoi o cavalli, no? O uomini, ok? Che ruotavano questo asse e questo propagava il movimento per tutte le macchine utili. Finché la macchina a vapore non è riuscita a sostituirsi uno a uno con questo sistema, quindi avere sempre questo rotore in quella posizione, in quelle dimensioni, non ha preso piede, perché le aziende avrebbero dovuto smantellare completamente una fabbrica e ricostruirla, no? A misura del nuovo sistema. E qui è uguale, cioè l'AI sta esplodendo, secondo me, perché riesce ad inserirsi in quella nicchia che fino ad allora, non è che non ci fosse automazione prima, se ci pensiamo, no? La robotic process automation, gli scripting, eccetera, esistevano già, ma dovevano essere tailor made per quella specifica cosa. Devo creare le API in modo che possa interagire. Invece adesso no, adesso c'è GPT, Claude, che so io, tu gli dai un URL e loro entrano come fossero un uomo con un browser, no? Quindi questo è stato il vero cambiamento accelerante, no?
E secondo me ci sarà un ulteriore passo accelerante, perché come hai detto tu bene, in passato, durante insomma la rivoluzione industriale, in quel caso specifico bisognava ricostruire da zero per avere effettivamente un'efficienza totale. Secondo me ad oggi ci sarà, si ripeterà un meccanismo più o meno analogo, no? Cioè fin tanto che l'AI sarà innestata nei processi attuali umani, darà sicuramente un boost, ma un boost non così tanto forte come ripensare da zero un processo dove l'AI è al centro. E al centro l'uomo soddisfa il bisogno. E l'uomo è fuori, o l'uomo controlla, o l'uomo è in mezzo, ma il processo è pensato completamente da zero. Questa sarà veramente la rivoluzione più grande. L'impatto più grande si avrà in questo caso specifico, secondo me.
Allora, ma se voi foste adesso, ragazzi, a quanti anni fa? 15 anni fa? 20 anni fa? Che dovete scegliere ora, finite le superiori, quale percorso universitario fare? Faresti ancora le stesse scelte che avete fatto all'epoca?
Sì, si fare matematica? Io non mi ricordo cosa ha fatto Marco. Noi abbiamo fatto matematica, io lo trovo rilevante allora come oggi. Quindi sì, lo rifarei. Perché, aspettate, chiaro che l'obiettivo era quello di trovare lavoro. Certo che se era soltanto magari un tema di passione, eccetera, magari avrei fatto anche qualche altra scelta, però pensando a ottica lavorativa io avrei di nuovo fatto matematica, sì.
Io forse no, ma più che altro perché mi sto immaginando, io ho studiato ingegneria informatica, per chi non lo sapesse, sto cercando di immaginare che cosa offrirebbe l'università, cioè la trasmissione della conoscenza sull'ambito informatico, dove ad oggi sappiamo che è un tema che basta chiedere a un prompt di spiegarmi un argomento Ecco, allora mi sorge un po' un dubbio. Sarebbe stata la scelta giusta? Forse no, forse no. Quindi ho un punto interrogativo su
Il
questo, sono
consiglio per chi deve
sincero.
iscriversi all'università, apritevi invece un'officina meccanica. O una
No, ma
ditta
poi
di...
dobbiamo fare un episodio su questo perché veramente mi stimola come argomento.
Però
Cosa
è
decidere?
fondato e poi chiudiamo le iscrizioni non nelle università ma negli istituti superiori, gli istituti professionali sono in booming completo, no? Quindi c'è un trend che anche diciamo, l'utenza sta rilevando del fatto che i lavori professionali, quelli ancora di mano, no? O specialisti di macchinari siano rilevanti ancora.
Prima di chiudere, mi dovete rispondere. Oggi abbiamo parlato per, non lo so, 30 minuti. Cosa ci portiamo a casa da questa discussione? Gio, se ti devi ricordare il messaggio cardine di oggi.
Allora, difficile prevedere il futuro, di sicuro stiamo assistendo a un punto di svolta storico, no? In cui l'AI davvero sta rimpiazzando le attività che fino a ieri facevamo come uomini, e quindi sarà interessante capire cosa accadrà. Noi posti di lavoro se ne perderanno, qualcuno si creerà, il software non varrà più niente, ci sarà molta competizione, ma forse rimarranno delle nicchie. Ecco, questo mi porto a casa.
Grande. Marco, che mi dici?
Allora, sicuramente lo scenario sta cambiando in modo importante e anche in modo molto veloce, perché quello di cui abbiamo discusso questa mattina effettivamente ha portato da una parte degli elementi oggettivi di cose che stanno accadendo e dall'altra scenari ipotetici, no? Un po' il disegno che abbiamo tracciato è quello che è stato citato nel Global Intelligence Crisis 2028, no? Dove di fatto questo loop di aziende che investono nell'AI, lavoro che manca e crisi che si viene a creare è totalmente uno scenario drastico e ipotetico. Però appunto quello che mi porto a casa è che certi elementi sono oggettivi e stanno accadendo, certi scenari sono molto ipotetici, ma potrebbero effettivamente verificarsi, no?
Verissimo, verissimo. Vi chiudo io con una riflessione. Da una parte oggi abbiamo detto benefici per il consumatore, ovviamente, perché ci sarà più offerta. Dall'altra, forse ci saranno meno consumatori. È un po' questo
Sì.
il
O
sunto. Boh, allora
consumatori, insomma, che spendono di meno,
È
ecco.
vero. Allora ci vediamo al prossimo
Prossima
episodio.
puntata, assolutamente.
Certo.
E grazie Marco di essere venuto con noi. Ma
Grazie a
ritornerai,
voi.
vero? Ritornerai,
Tornerò,
quindi.
tornerò, tornerò.
È un
Molto
camminaccio.
bello. Sì, ci piace, il 3 è ancora più interattivo, più figo. Dai, grande.
Grazie, grazie.
Alla
Ciao
prossima,
Giorgio,
ragazzi.
ciao Fabrizio, a
Ciao, 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 ciao.
presto.